Sono le 8 e 48 minuti, buongiorno, ciao a tutte e a tutti, questa è Itaca. Io sono Mattia Guastafierro, vi terrò compagnia stamattina fino alle 10.30 con la rassegna stampa dei quotidiani di oggi e i nostri approfondimenti. Stamattina a Itaca il nostro sarà un viaggio nella memoria, seguendo il filo conduttore delle migrazioni a bordo di una macchina del tempo radiofonica immaginaria. Andremo indietro di 35 anni. L'8 agosto del 1991 la nave Vlora entrava nel porto di Bari carica di profughi albanesi. Una fotografia indelebile nella nostra storia recente, nella storia recente europea, che di questi tempi, lo sapete bene, ci fa venire in mente altri fatti, fatti proprio di questi giorni, la crisi dei migranti di Ceuta, che ha risvolti politici anche in queste ultime ore. Due vicende molto simili, quella della Vlora e quella di Ceuta, ma anche così diverse per come sono poi cambiati i tempi in appena 35 anni, per come è cambiato il nostro senso di solidarietà. Parleremo di questo insieme ai nostri ospiti questa mattina. Ma poi faremo un salto indietro nel tempo ancora più profondo. Oggi, lo avete sentito nel GR poco fa, sono i 70 anni della strage di Marcinelle, la più grave strage di lavoratori della storia europea. 262 minatori, tra cui 136 italiani, che morirono in un incendio nella miniera di carbone di Bois du Cazier, in Belgio, in Vallonia. Oggi sarà una giornata importante anche sotto il profilo istituzionale, perché da oggi, l'8 agosto, sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, quella strage di Marcinelle, figlia anche di quel protocollo siglato dopo la Seconda Guerra Mondiale tra Italia e Belgio, dove servivano lavoratori e allora gli italiani furono mandati a lavorare in miniera a carbone in cambio di manodopera, in cambio di braccia. E allora questa mattina eccezionalmente Itaca non ospiterà il microfono aperto con voi ascoltatori e ascoltatrici, perché alle 10 dedicheremo l'ultima mezz'ora interamente al ricordo di Marcinelle. Vi faremo ascoltare anche alcuni estratti di un podcast appena uscito che ripercorre la storia della più grave strage sul lavoro europea. Avremo anche in diretta il suo autore e poi estratti di testimoni, di chi ha vissuto quei luoghi, li conosce bene e ci racconta anche che cosa è cambiato nel corso di 70 anni, scusate. Ma questa mattina il nostro viaggio verso Itaca comincia come ogni puntata dalla lettura dei quotidiani di oggi.
Un, due, tre, il titolo è
l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Domina sulle prime pagine dei quotidiani di oggi la crisi diplomatica ormai totale, lo scontro totale ormai che c'è tra Spagna e Roma, dopo che la Spagna, Madrid, ha lanciato un ultimatum al governo italiano chiedendo di ripristinare Schengen, cioè la libera circolazione i confini tra Italia e Spagna, e l'Italia che ha risposto picche dicendo che manterrà ancora i controlli almeno fino al 15 agosto, quando secondo i servizi segreti spagnoli è attesa, comunque è credibile, un nuovo tentativo di ingresso di massa a Ceuta dei migranti dal Marocco. E allora la Repubblica apre proprio con questo: il muro dell'Italia, crisi con la Spagna, Sanchez chiede di riaprire i confini, Roma risponde no a ultimatum e Madrid reagisce, controlli adesso per i viaggiatori italiani in arrivo, adottata dunque una misura reciproca. Il retroscena è che dentro al governo non tutti sarebbero d'accordo per la linea dura e infatti ci sarebbe il governo diviso, con Salvini e Tajani da parti opposte della barricata, scontro sul blocco alle frontiere. Su Repubblica la fotonotizia dedicata ancora al ricordo commosso, carico di affetto e di amore della città di Bologna per Francesco Guccini, le immagini della gente che si è radunata in via Paolo Fabbriche per cantare le sue canzoni, il raduno spontaneo non l'unico che c'è stato, quello di Bologna, ma ce ne sono stati anche tanti altri a Milano, soprattutto che vi abbiamo raccontato, il nostro amore per Guccini che vive dentro le generazioni, questo è una caratteristica insomma che abbiamo sottolineato anche noi nei nostri giornali radio, come le canzoni, le parole di Guccini, i suoi messaggi siano stati amati dalle generazioni più lontane tra loro, lontane nel tempo, e tanti ragazzi, soprattutto giovani, che si sono ritrovati in queste ore per ricordare il maestrone. Un commento anche di Vinicio Capossela, cantautore, famoso cantautore dei nostri tempi, per Guccini, Pavana, la nuova Itaca, e descrive insomma Guccini come un nuovo Odisseo. Allora, visto che questa trasmissione si chiama proprio Itaca, più tardi lo andremo a leggere. Sempre su Repubblica, una storia che arriva da Milano, che vi leggeremo anche questa, una storia che sembra uscita da un romanzo di fantascienza distopica. Al San Raffaele di Milano in questi giorni è successo qualcosa di molto grave durante un percorso di PMA, di procreazione medicalmente assistita. C'è stato uno scambio di embrioni, l'embrione di una coppia è stato impiantato, il transfer è stato effettuato nel corpo di un'altra donna, quindi di un'altra coppia che stava affrontando il percorso di procreazione medicalmente assistita, e per questo il reparto adesso è stato chiuso, ci sono gli ispettori. Una storia davvero che colpisce molto e che andremo ad approfondire più tardi. Corriere della Sera, Italia-Spagna, ora è scontro totale. La prima pagina anche qui sulla crisi di Ceuta tra Madrid e Roma, l'out-out a Roma e poi la ritorsione. Madrid dispone da subito i controlli alle frontiere. Il rifiuto di Palazzo Chigi è l'ultimatum per il ripristino di Schengen. I timori su un'altra ondata di migranti dal Marocco. Così apre il Corriere della Sera, la fotonotizia, la vignetta, scusate, di Giannelli ritorna su l'audizione fiume di Giuseppe Conte in commissione Covid, commissione in cui la destra sperava di mettere quasi alla sbarra, processare Conte per la gestione della pandemia quando era ex presidente del Consiglio. Conte che invece è stato protagonista, possiamo dire, di un colpo di scena, ribaltando le accuse, accusando il governo di aver risarcito di fatto un'azienda che potrebbe aver consegnato mascherine contraffatte. E nella vignetta di Giannelli si vede Conte lì sui banchi della commissione che lancia in aria delle mascherine. E Conte gettò le mascherine, così la vignetta. Fotonotizia invece per una storia di questi giorni di sport, ci sono gli europei di nuoto a Parigi. In Francia l'Italia sta andando molto bene, la squadra italiana ovviamente è fortissima nel nuoto da un po' di anni a questa parte, e si punta anche al primo posto nel medagliere. A prendersi la scena in questi giorni è la tuffatrice Chiara Pellacani, 5 ore in etuffe agli europei di Parigi. La storia che ha fatto notizia in questi giorni è che Chiara è figlia di un giornalista di La 7, Paolo Pellacani, che ha avuto la fortuna e anche l'onore da papà di raccontare le sue vittorie in un servizio al TG La 7 che ha commosso molto, e oggi c'è l'intervista sulle pagine del Corriere della Sera. Sul Corriere della Sera di spalla un grande approfondimento sulla crisi climatica, sulle altissime temperature di questa estate, grandine e afa e allerta temporali di calore al nord, che sono l'altra faccia della medaglia appunto della crisi climatica e del caldo estremo, i temporali di calore che vengono innescati dalle alte temperature. Un articolo, un editoriale di Gian Antonio Stella, Fiumi, mari e inerzia, che racconta insomma di tutti gli anni persi di questi ultimi tempi per fare qualcosa e riuscire a mitigare o almeno adattarsi agli effetti della crisi climatica. Domani Schengen, l'ultimatum di Sanchez, contatti Italia-Ruanda sui migranti, Madrid vuole il passo indietro sulla libera circolazione, Roma fino al 15 agosto nessun ripensamento. I ruandesi, dialogo sui centri, perché c'è quella idea, no, del governo italiano che è stata proposta anche in sede europea, di creare degli hub per paesi terzi nei paesi africani, si parla di Ruanda, un'idea che era già venuta in mente alla Gran Bretagna, nonostante sia ovviamente criticabile, criticabilissima sotto il profilo dei diritti umani. Al momento questa proposta in Europa era stata stoppata, ma il governo evidentemente ci pensa ancora. C'è un reportage sul Domani sulla rotta che punta alle Baleari, le isole della Movida, possiamo dire così. Ecco, quella è un'altra grande rotta dei migranti dei nostri tempi moderni. Andremo a leggere questo reportage. Il Manifesto fa una scelta diversa per la sua prima pagina dagli altri quotidiani. Ovviamente anche qui in taglio basso c'è lo scontro diplomatico Roma-Madrid, ma la prima pagina è dedicata alla situazione dello spin time, l'occupazione storica, sociale di Roma, che dopo un incendio è stata di fatto evacuata, sequestrata. La proprietà adesso punta i piedi, non vuole andare avanti nella trattativa con il comune, che si è offerto di rilevare lo spazio per poi metterlo a disposizione delle tante realtà sociali e abitative che sono dentro lo spin time. Da tanti giorni gli abitanti e gli attivisti sono fuori dallo spin time in presidio, e allora il Manifesto ha deciso di fare un grande approfondimento sulla situazione e soprattutto sugli sviluppi futuri di questa vicenda. Dopo il Leoncavallo a Milano, quest'anno a Roma è lo spin time a prendersi le pagine dei giornali quest'estate, con il rischio di vedere interrompere un progetto sociale importantissimo nella capitale, proprio come è stato il Leoncavallo a Milano. Avvenire, guerra di frontiera, anche Avvenire ovviamente sulla crisi diplomatica Spagna-Madrid. La Spagna intima l'Italia di eliminare i controlli, Meloni: non accettiamo ultimatum. Il Fatto Quotidiano è l'altro quotidiano, l'altro giornale che decide di non aprire con Ceuta, ma apre con Nordio e insomma tutti i suoi scivoloni a proposito del caso del Mastro. C'è stata un'intervista di Nordio al Corriere della Sera in questi giorni, che il Fatto Quotidiano usa come spunto per in qualche modo sottolineare tutta l'inadeguatezza del ministro della giustizia anche in questa vicenda, quella di delle chat di Del Mastro con Mauro Caroccia, con cui era in affari, condannato per essere stato un prestanome della Camorra, chat che il Parlamento ha negato l'accesso alla magistratura in un voto molto contestato che c'è stato in Parlamento prima della pausa estiva. Il Giorno, la ritorsione di Madrid, controlli sugli italiani. Anche Il Giorno parla di Ceuta, ma fotonotizia su un'altra delle conseguenze della crisi climatica di questa estate, l'acqua del mare che ha toccato i 33 gradi e cresce il rischio catastrofi. Mediterraneo, insomma, sempre più caldo. Madrid-Roma, scontro totale sul Messaggero, anche qui la crisi diplomatica tra Spagna e Italia con un taglio diverso, più appunto a sottolineare, secondo il Messaggero, quelle che sono le incongruenze spagnole. Parla l'editoriale di ricatti fuori dal mondo che arrivano dalla Spagna, dicendo che invece le misure prese da Roma sono in qualche modo giustificate da tutto quello che è successo a Ceuta, anche se sappiamo benissimo che non è così, perché disapplicare Schengen non c'entra niente con quello che è successo nell'exclave spagnolo che si trova in Marocco, dove Schengen non viene applicato. Il Foglio decide di dedicare tutta la sua prima pagina a spiegare a chi non pensa che la Russia sia una minaccia nei confronti dell'Europa, mettendo in fila diversi fatti di quest'anno che ci spiegano perché invece la minaccia russa all'Europa è davvero concreta, è credibile. La minaccia russa all'Europa spiegata a chi non la vuole capire. Il Foglio ovviamente su questo aspetto fa parte della sua linea editoriale molto marcata. Infine, se vi dicevo che il Messaggero è uno di quei quotidiani che persegue una linea editoriale, almeno sulla crisi Spagna-Madrid, più sbilanciata verso le decisioni prese dal governo italiano, i giornali della destra su questo sono campioni. E dunque Il Giornale: emergenza migranti, Spagna scontro totale, Roma però non si piega. E allora c'è la rappresaglia di Madrid. Libero ci va ancora più duro e dice: Sanchez fa il bambino, Madrid si vendica con l'Italia, ripristinati i controlli alle frontiere ma i nostri aeroporti bloccati, 15 irregolari in arrivo dalla Spagna. Come a dire, davvero arrivano gli irregolari dalla Spagna, e perciò l'Italia fa bene a perseguire nelle sue misure di controllo delle frontiere con la Spagna. La Verità, sulla stessa linea di Libero, Sanchez ci rifila i clandestini, scontro senza precedenti tra Italia e Spagna. Sulla verità, dopo i virologi se la prendono anche con i meteorologi che sbagliano e incolpano la matematica a proposito di altre narrazioni sulla crisi climatica di quest'estate. Infine la Gazzetta dello Sport intervista a Can Çalhanoğlu, centrocampista dell'Inter, che dice: adesso voglio solo l'Inter, ma che Turchia, non se ne andrà in Turchia, resterà all'Inter. Çalhanoğlu, uno degli uomini simbolo della squadra di Christian Kivu, fa sempre un po', ci colpisce sempre, diciamo così, che sulla Gazzetta dello Sport c'è molto calcio, c'è molto calcio mercato, nessun accenno vedo nella prima pagina a tutti i successi dell'Italia del nuoto in questi giorni agli Europei di Parigi, ma vabbè, funziona così. Ma allora, vediamo alcuni degli articoli più interessanti di questa mattina sfogliando i quotidiani. Io partirei allora dal Domani, partirei leggendovi un articolo sulla notizia principale di questa giornata, di queste ore, ovvero la crisi tra Roma e Madrid, al di là di quello che è successo con l'ultimatum di Sanchez al governo italiano e poi la risposta piccata di Giorgia Meloni con quella nota di Palazzo Chigi. C'è un reportage sul Domani da Formentera che spiega perché adesso la rotta delle Baleari diventa la rotta maggiormente da attenzionare, con i barconi che puntano su Formentera, la rotta fantasma delle Baleari. Così si intitola questo reportage di Pamela Spitz, proprio dall'isola. Il boom di sbarchi nell'isola spagnola, i corpi che galleggiano al largo di Palma, il dramma dei minori soli, ma Frontex non c'è, non è una nuova emergenza, è la via di fuga che cresce più rapidamente nel Mediterraneo ed era tutto prevedibile. Un'altra rotta, insomma, rispetto a quelle più conosciute, che incomincia a prendere piede nel Mediterraneo. Dall'Algeria alle Baleari passa oggi la rotta migratoria che cresce più rapidamente nel Mediterraneo occidentale. Non ha un nome ufficiale e Madrid non ha mai chiesto a Frontex di istituirvi una missione. Non perché non possa farlo, ma perché una missione significherebbe riconoscere quella rotta come una crisi. All'inizio, al largo, si vede soltanto una cresta di schiuma, poi emerge la barca, stipata fino all'orlo. Un elicottero scende, gira, traccia sull'acqua un cerchio con il vento dei rotori. Un annuncio in arabo. Così comincia, sulla costa sud-occidentale di Formentera, una notte come tante. Per notti come questa l'isola ha una parola: tiempo de pateras, luna piena, mare calmo, tempo da barconi. È un'espressione nata qui per dare un nome a qualcosa che non ne aveva ancora uno. Lo Stato spagnolo, per lo stesso fenomeno, continua a non averne, o più precisamente non ne pronuncia nessuno, non è distrazione, è una forma di governo. La geografia spiega all'inizio: 130 miglia nautiche, poco più di 240 chilometri che separano Formentera dalla costa algerina. Poi la politica spiega il resto. Nel 2022, quando Madrid sostiene il piano marocchino per il Sahara occidentale, Algeri richiama il proprio ambasciatore e sospende il trattato di amicizia con la Spagna. Il gas però resta fuori dalla crisi, continua ad arrivare e l'Algeria rimane il principale fornitore di Madrid. Si interrompe tutto tranne ciò che conta. Dal 2023 la rotta è in crescita. Nel 2024 sono arrivate a Formentera 2.670 persone su 167 imbarcazioni, più di 5 volte l'anno precedente. Nel 2025 sono state 2.791. Quella che sembrava un'esplosione è diventata la normalità. E poi continua il reportage di Pamela Spitz spiegando come soprattutto il dramma dei minori è diventato una normalità, e non lo raccontano soltanto i numeri, lo raccontano loro stessi. Molti minori non accompagnati arrivano sulle coste spagnole, qualcosa che abbiamo visto anche in questi giorni a Ceuta, dove sono stati rimandati tutti indietro tranne appunto i minori soli non accompagnati che rimangono a Ceuta. E poi tutto quello che non è stato fatto in questi anni per mettere a disposizione dell'isola tutti gli strumenti e le competenze per riuscire a gestire questo nuovo flusso di migranti che arriva sulle nelle Baleari. La foto è molto evocativa, la foto che accompagna questo reportage tra gli invasori, tra virgolette, di Ceuta. Si vedono tanti minori non accompagnati, tanti migranti minori che sono in fila su una spiaggia in attesa di farsi la doccia, lì nelle docce gratuite della spiaggia di Formentera, le docce predisposte su Playa del Trampolín per i tanti minori arrivati nell'ex-club spagnola. Allora vi consiglio la lettura di questo articolo per capire poi effettivamente come stanno le cose al di là delle scaramucce, degli scontri diplomatici e istituzionali. E quanto il problema migranti e le migrazioni siano un tema urgentissimo dell'agenda politica europea, a cui sembra nessuno abbia davvero una reale soluzione al di là degli slogan e della propaganda. Senza soluzioni anche la crisi climatica, almeno in Italia nessuno sembra avere le idee chiare su cosa fare per ormai adattarsi a un clima che è cambiato in peggio a causa nostra, soprattutto a causa dei nostri comportamenti, delle nostre economie, del tipo di capitalismo che ormai imperante ha causato anche il surriscaldamento globale negli ultimi decenni, causando la crisi climatica i cui effetti adesso viviamo sulla nostra pelle. Gian Antonio Stella, grande firma, adesso passato sul Corriere della Sera, mette in fila un po' tutta l'inerzia, tutta l'indifferenza che soprattutto in Italia ha caratterizzato la politica rispetto ai temi della crisi climatica. Sono passati 8 anni da quando Matteo Salvini era ministro dell'Interno e faceva un commento proprio di questo tipo su che cosa si può fare rispetto al caldo. Ecco, 8 anni sono pochissimi, ma sembra l'altro ieri che Salvini era ministro dell'Interno nel governo giallo-verde, però in 8 anni qualcosa poteva effettivamente essere fatto. E allora vi leggo soltanto l'incipit del suo editoriale sul Corriere della Sera, Gian Antonio Stella: qui Ministero dell'Interno contro il caldo africano non posso purtroppo fare nulla. Come va da voi? Sono passati pochi anni da quel 2 agosto 2018 in cui Matteo Salvini in un meriggio d'afa fece lo spiritoso su Twitter: altro governo, altri alleati, altro clima. Il guaio è che da allora, in soli 8 anni, il caldo si è fatto ancora più soffocante e l'impennata di bollini rossi più 50% è schizzata fino a 27 città su 27. Che il governo non possa purtroppo fare nulla poi non è vero. Certo, non sui tempi brevi. L'andazzo, dicono gli scienziati, è quello, a partire dalla temperatura dei mari in cui l'Italia è immersa. Il 7 agosto 2016 la temperatura media superficiale era attorno a 25,5-26 gradi, oggi invece è sui 28 gradi, con vaste zone di Tirreno e Ionio a 28-30 gradi, punte addirittura a 33 gradi. E non c'è bacchetta magica per rovesciare il trend, ma o il problema viene preso di petto o sarà sempre peggio, prima si parte meglio è, ed è questa probabilmente la consapevolezza che manca. Così Gian Antonio Stella, che poi a pagina 30 continua il suo editoriale e torna indietro addirittura nella storia, spiegando come in altre epoche altri popoli, altre culture hanno previsto quelli che erano cambiamenti del clima e si sono adattati, adoperati per cercare di vivere in un mondo che cambiava prendendo le giuste contromisure. Quindi gli esempi ci sono, non è vero che non si può fare nulla. Un modo questo per ribadire come in questi 8 anni sul tema della crisi climatica davvero siamo stati inerti come non mai. E il reportage sugli altri quotidiani degli effetti e le conseguenze della crisi climatica sono pieni, i giornali di oggi, c'è la storia del rifugio più alto della Lombardia sopra i 3.000 metri che ha dovuto chiudere a causa delle alte temperature che hanno di fatto danneggiato, reso impervie le vie d'accesso al rifugio. Ma poi c'è la storia del Po in secca ai livelli minimi ormai, come già era successo durante la siccità di qualche anno fa, ma ci stiamo velocemente dirigendo verso di nuovo quella situazione. Ha colpito molto la foto di Angelo Bonelli, leader di AVS di Alleanza Verdi Sinistra, che si è fatto una foto come se fosse in spiaggia a prendere il sole su un asdraio, e in effetti sembrava una spiaggia quella in cui si trovava, invece era la secca del fiume Po. Velocemente, altri articoli che vi segnalo dai giornali di questa mattina: Il Manifesto, che era uno dei pochi a non aprire con la crisi tra Roma e Madrid, dedicava tutta la sua apertura, le sue due prime pagine, alla situazione dello Spin Time, l'occupazione di Roma, con gli attivisti, i militanti in presidio da giorni che aspettano di rientrare dentro lo stabile, ma la proprietà non ne vuole sapere. C'è una trattativa con il comune per cercare di rilevare lo stabile e metterlo a disposizione della società, della socialità romana, di tutte quelle grandi esperienze, realtà politiche, abitative e culturali che dentro lo Spin Time hanno trovato casa. Eppure in questo momento la trattativa sembra essere bloccata, perché la proprietà, che è un fondo immobiliare, ha deciso di alzare ancora di più l'asticella, la posta in gioco nella trattativa con il comune. Il sindaco Gualtieri, che ieri ha tenuto un'assemblea con gli attivisti, ha spiegato quelle che sono le sue intenzioni di andare avanti nella trattativa per rilevare dunque l'edificio e rimetterlo a disposizione degli abitanti. C'è un articolo di Michele Gambirasi che parla della trattativa e di quello che in questo momento il nodo, un nodo che è politico soprattutto, perché è chiaro ormai che la proprietà ha utilizzato un pretesto per non andare avanti nei negoziati, le motivazioni giuridiche addotte sono un pretesto, non c'era nessun obbligo di accettare la nostra proposta, dice Gualtieri, ma è anche vero il contrario, perché nessuno vieta a un fondo immobiliare di avere un cuore, di fare una scelta, assumersene le responsabilità. Non è che non si poteva fare, è che non hanno voluto farlo. E quindi dice, forse il tema, il vero nodo è politico. Gualtieri dice, su un'eventuale pressione dell'esecutivo, non so se ci sono state intromissioni del governo, ma le posizioni della destra sono note. Se hanno condizionato la proprietà, devono essere loro a dirlo. L'intenzione allora adesso è provare ad andare avanti, comprare l'immobile, avvieremo tutte le procedure per valutare il prezzo e acquistare. Non è una strada abbandonata, anche se sarà lunga. In ogni caso, dall'amministrazione escludono che l'esproprio possa essere un'opzione. A corredo poi di questo articolo sulla trattativa c'è un altro pezzo di Mario Di Vito, sempre sul Manifesto, che fa la fotografia di questi giorni fuori dallo Spin Time, dove c'è il presidio permanente degli attivisti. Un reportage dal titolo «I poliziotti dentro, gli occupanti fuori». È una promessa, non finisce così. Scene di vita quotidiana in questi giorni fuori dallo Spin Time, ve le leggo così in ordine sparso. Al centro di Roma, ormai in via Santa Croce in Gerusalemme, dove c'è lo Spin Time, quella zona è diventata una zona temporaneamente autonoma, tende per dormire, gazebo per l'assistenza, per conservare le provviste, giganteschi condizionatori, generatori di corrente, aree per concerti, proiezioni, incontri di vario genere, varia natura. La strada bloccata ai due ingressi, niente traffico, centinaia di persone che per giorni e giorni sotto il sole implacabile, solo in parte mitigato dai teloni legati ai rami degli alberi per fare ombra, si sono date da fare in tanti modi diversi, perché ci si crede per Spin Time. C'è chi ha pianto quando è arrivata la notizia che la proprietà aveva rifiutato l'offerta del comune. Poi ancora altre scene. Don Mattia Ferrari, il cappellano dello stabile della ONG Mediterranea, che imperturbabile dietro i suoi occhiali da sole a specchio sgrana il rosario inginocchiato davanti al cancello chiuso del palazzo. I poliziotti che il primo giorno a fine turno bevono una grappa al bar insieme agli occupanti e ad alcuni ragazzi dei collettivi. Insomma, scene di ordinaria quotidianità in questa situazione critica per lo Spin Time, e soprattutto che non vede in questo momento un futuro certo. Oggi a Bologna è lutto cittadino per Francesco Guccini, soprattutto ci saranno i funerali in forma strettamente privata, come ha voluto il cantautore. Ancora tanti ricordi, tanti omaggi sui quotidiani per il maestrone. Su Repubblica, ma anche su altri quotidiani Si parla poi anche di quello che era il Guccini politico, soprattutto di quelli che erano i suoi legami presunti o tali con la sinistra italiana, con il Partito Comunista, lui che non era comunista e lo voleva ribadire, l'ha sottolineato più volte, e quindi ci sono anche tanti approfondimenti sotto questo profilo sul Guccini politico sui quotidiani. Però io vi voglio leggere invece l'omaggio di Vinicio Capossela, cantautore italiano molto, molto famoso e molto apprezzato, che ovviamente ha voluto anche lui rendere omaggio al maestrone, e lo ha fatto con una metafora che si presta benissimo alla trasmissione di questa mattina, cioè Itaca, perché dice Vinicio Capossela: Guccini era come Odisseo, da Pavana scoprì i mari della musica. Allora, velocemente, questo articolo di spalla di Vinicio Capossela che trovate a pagina 11 di Repubblica. In questi giorni in cui il mito viene riesumato nella versione americana di Nolan, riassumibile nell'espressione 10 years on this fucking beach, messa in bocca a Matt Damon sulla spiaggia davanti a Troia, di nuovo Odisseo viene buono per raccontare l'avventura umana. Ognuno ha avuto il suo. L'amico Lucio Dalla si è concentrato sui marinai che accompagnano il capitano, gli oscuri marinai che, se non tornano nelle loro case, entrano dentro fame e sete. L'Odysseus di Francesco Guccini somiglia invece molto a lui. Inizia la sua storia mettendo in chiaro che è un uomo di terra, contadino, di aratro e di frumento, il vino e l'olio, l'oro, il sudore della terra, l'argento, il Mediterraneo sonoro allestito dai musici e fatto in casa, ha qualche eco di esotismo e di antichità, ma è il loro Mediterraneo, così come Itaca è un monte pietroso molto simile a Pavana, la terra dei padri, a cui ritornare alla fine della vita dopo un'odissea in musica per l'ultimo viaggio, lontano dal mare, tra gente che non conosce i cibi conditi col sale, che non conosce il remo ma il ventilabro per spargere sementi. Pavana è davvero l'Itaca da cui si è partiti e a cui si è tornati, così la metafora di Vinicio Capossela che descrive Guccini come un nostro, possiamo dire, Odisseo. Restiamo su Repubblica perché c'è una storia che, insomma, colpisce molto. Adesso faccio fatica anche a trovare le parole, perché in questi casi, quando si parla di vicende così personali, così delicate, bisogna sempre andarci con i guanti. Però a tutti gli effetti sembra una storia uscita da un romanzo di fantascienza, distopica. Poi ovviamente ci sono le persone, immaginiamo quale sia la sofferenza in un percorso di questo tipo. Parlo del percorso di PMA, di procreazione medicalmente assistita, perché a Milano, all'ospedale San Raffaele, è successa una cosa molto grave. È stato impiantato un embrione sbagliato a una donna, l'embrione di un'altra coppia, un errore durante questo percorso di fecondazione assistita, che è stato poi scoperto subito il giorno dopo l'intervento, per evitare appunto che andasse avanti la gravidanza. E adesso l'ospedale è sotto accusa, soprattutto quel reparto, ci sono gli ispettori, c'è una stretta sui protocolli, lo stop del Ministero della Salute. Vi leggo giusto solo le prime righe per inquadrare la vicenda, poi se volete potete trovarla praticamente dappertutto, perché se ne è parlato moltissimo. La relazione del 27 luglio e l'oggetto già dice tutto. Evento avverso grave di tipo mix-up, uno scambio di provette, in pratica dovuto a un errore umano. L'incidente risale a pochi giorni prima e la mattina del 23 luglio, nella sala d'attesa del centro di procreazione medicalmente assistita del San Raffaele di Milano, ci sono due coppie. Stanno entrambe aspettando. Per loro è il giorno del transfer, cioè l'impianto degli embrioni crioconservati, quanto di più prezioso c'è al mondo per chi è alla ricerca di un figlio che non arriva. Se non fosse che alle 11.05 un'errata interpretazione della sequenza delle pazienti sul programma operatorio determina lo sbaglio, individuando come paziente da preparare per il transfer successivo la seconda prevista in lista. Alla donna viene effettuato l'impianto dell'embrione che non è il suo, ma dell'altra coppia rimasta fuori ad aspettare. Eccolo, l'errore grave che ha portato due giorni fa la Regione Lombardia e il Ministero della Salute a fermare il laboratorio di embriologia del Centro di Procreazione Assistita del San Raffaele di Milano. Due embrioni da impiantare e uno scambio che, nei fatti, si traduce in un dramma che investe due coppie. Quella il cui materiale biologico, ormai perduto per sempre, è stato trasferito alla donna sbagliata, e quella che ha subito la procedura e le conseguenze derivanti dall'evento, perché poi quel transfer e quel percorso è stato dovuto interrompere. È una storia sicuramente molto delicata, molto grave, quella che è successa al San Raffaele, al centro anche di altre vicende in tutti questi mesi particolarmente gravi. Insomma, quasi San Raffaele ormai sembra essere diventato un po' un centro di alcuni di servizi che riguardano la sanità italiana. Non è però l'unica la prima volta che succede qualcosa di questo tipo. Repubblica mette insieme i precedenti. Già era successo a Modena nel 1996, il primo errore documentato durante una fecondazione assistita, poi a Torino nel 2004 al Centro Medico Promea di Torino, dove sono state scambiate le provette di liquido seminale di due coppie, e poi a Roma nel 2014 all'ospedale Pertini vengono scambiati gli embrioni di due coppie. La scoperta avviene poi mesi dopo, quando un controllo evidenzia l'incompatibilità genetica. Una coppia porta a termine la gravidanza, nascono due gemelli, ma i veri genitori biologici restano senza figli. Tra l'altro, i percorsi di PMA sono, insomma, qualcosa che forse, di cui forse vale la pena parlare. Magari lo faremo in un altro microfono aperto con voi ascoltatori e ascoltatrici nel corso dei prossimi mesi, quando si ripresenterà l'occasione, perché insomma sono diventati ormai una delle pratiche a cui si fa più ricorso in questi tempi difficili per avere figli, in una epoca di bassa natalità, di inverno demografico, per tutti i problemi che comporta poi in questo momento la bassa natalità. E allora si fa sempre di più ricorso alla PMA, percorso che forse non viene sottolineato abbastanza, porta con sé tante sofferenze, anche tante emozioni, certo anche la gioia poi di riuscire ad avere un figlio, soprattutto quando è molto molto voluto dalle coppie, ma che vengono sottoposte anche ai percorsi che non sono per nulla una passeggiata, e sempre più coppie fanno ricorso alla PMA, forse qualcosa su cui vale la pena anche interrogarsi un giorno qui a questi microfoni. Magari lo faremo. Ultimi due minuti della rassegna stampa per andare a leggervi un'ultimissima storia, un po' più leggera, per stemperare anche un po' rispetto agli argomenti che vi ho presentato in questa mezz'oretta. Sapete, ci sono in questi giorni gli europei di nuoto a Parigi in Francia, europei in cui la spedizione italiana è una delle più forti, si punta al primo posto nel medagliere, ma ormai da qualche anno che ormai l'Italia nel nuoto ottiene grandi successi. Anche quest'anno a Parigi dunque arrivano tanti successi, tante vittorie, tante medaglie. Una delle protagoniste di questi europei è sicuramente la tuffatrice Chiara Pellacani, che ha vinto 5 ori nei tuffi, tuffi sincronizzati e tuffi anche individuali. Ma la storia che è diventata virale, se mi passate questo termine, da social network, anche se non mi piace, è che Chiara Pellacani è figlia di un giornalista, il giornalista di La 7 Paolo Pellacani, che ha avuto la fortuna professionale e familiare di realizzare un servizio sulla vittoria di sua figlia, un servizio che ha commosso molto tutti quanti. E allora Paolo Pellacani viene intervistato oggi dal Corriere della Sera e parla del rapporto con sua figlia. Se non avete avuto modo di vedere quel servizio, andatelo a recuperare, ma lo trovate. È sicuramente molto bello, perché una lettera aperta alla figlia inizia così: cara Chiara, tocca a me raccontare qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato. L'ha impostato Paolo Pellacani come una lettera aperta, giornalista sportivo di La 7, papà di Chiara, reduce da 5 medaglie d'oro agli europei, impresa mai riuscita prima della storia dei tuffi, ed è diventato virale appunto il servizio molto emozionante che ha realizzato per il TG La 7 di giovedì sera. Allora, questa intervista, gli si chiede quanto ci ha messo a scriverlo questo pezzo, e lui risponde: mi è venuto di getto, ci ho messo pochissimo, era un pezzo d'amore, da papà. La parte da giornalista era facile e i punteggi dei tuffi di Chiara ce li ho sempre in testa. E poi, subissato di messaggi, qual è il più bello? Ovviamente il più bello è quello della figlia, il messaggio di Chiara, che mi ha scritto, ha scritto questo: papo, il tuo pezzo mi ha emozionata al pari delle medaglie. Una bella storia che usiamo per concludere questa mezz'ora della rassegna stampa. Tra poco, dopo la pubblicità, invece i nostri approfondimenti. Andremo in Benin, a Cotonou, perché si è concluso il Forum Sociale Mondiale, ma poi nel nostro filo conduttore sulle migrazioni da Ceuta torneremo indietro di 35 anni a quando la Vlora, la nave carica di profughi albanesi, entrò nel porto di Bari, e poi ancora indietro di altri 35 anni, 70 anni fa, la strage di Marcinelle, di cui oggi ci sono le commemorazioni. Anche quella, possiamo dire, una strage sul lavoro, ma una strage di migranti, soprattutto italiani.